Continuiamo la lettura e terminiamo il primo capitolo della lettera ai Romani, da 18 a 32. In realtà, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Essi sono dunque inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno cambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con l'immagine e la figura dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi, poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento. E poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tale cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa. Il brano precedente, o quel versetto precedente, diceva così, che nel Vangelo di Gesù si manifesta la giustizia di Dio. E qui adesso si dice, l'ira di Dio si rivela. Nel Vangelo di Gesù, cioè nella buona notizia di Gesù, della sua vita, della sua presenza nel mondo, si manifesta la giustizia di Dio, cioè Dio è giusto. È giusto nel senso che Lui rende giusto l'uomo. Chiaro che Lui è giusto, è Dio. Lui rende anche l'uomo giusto, lo giustifica, ed è Lui che lo fa. L'uomo che ha bisogno di essere reso giusto, quindi vuol dire che l'uomo non è giusto. E allora ecco che adesso San Paolo ci fa vedere un po' in che situazione sono gli uomini, perché sono così. La giustizia di Dio si rivela nel Vangelo per quegli uomini nel cui comportamento fino adesso si è potuta rivelare o manifestare soltanto l'ira di Dio. L'ira di Dio. Questa parola non vi piace, vero? Neanche a me, non è bella. L'ira di Dio, eppure c'è. C'è, non solo nel Vecchio Testamento, ma qui siamo nel Nuovo, anche nei Vangeli. Nelle lettere degli Apostoli c'è questo concetto dell'ira di Dio. Che cosa vuol dire? Che cos'è l'ira? Noi conosciamo la nostra ira, che è quei colpi di rabbia che vengono improvvisi o anche non improvvisi, che sono delle reazioni spontanee, istintive, reazioni psicologiche, reazioni di tutto l'organismo, reazioni a qualcosa o a qualche ingiustizia o a qualcosa che va male. Questo è il primo significato di questo termine, ira di Dio. Quando questa parola nel Nuovo Testamento viene detta proprio in rapporto a Dio, non è più da intendersi come una reazione psicologica, una reazione di rabbia, come per noi, perché Dio non è un uomo, quindi non ha queste reazioni che abbiamo noi. Neanche se adoperiamo la stessa parola, la dobbiamo intendere su misura di Dio, non su misura dell'uomo. Gli antichi, i pagani, usavano queste parole per i loro dei, ma i loro dei tante volte erano peggiori degli uomini, ne combinavano di tutti i colori peggio degli uomini, gli dei pagani. Basta che pensiate anche solo a Bacco, che era sempre sbronzo, ecco, quindi, no, e così gli altri dei pagani, per i pagani attribuivano ai loro dei tutto quello che è capace di far l'uomo. Questo concetto ira, quando lo si vede o lo si dice o si usa questa parola per Dio, ira di Dio, intende la naturale opposizione che Dio ha verso il male. Dio non può approvare il male, non lo può accettare. Egli non può sopportare il male davanti a lui. Non può far suo ciò che è contrario. Lui, Dio, è amore, non può far proprio l'odio degli uomini, non può chiamare bene ciò che è male. Quindi quando diciamo l'ira di Dio, esprimiamo questa naturale opposizione che Dio ha verso il male, quel male che nell'uomo porta anche la sofferenza, la tristezza, il disordine. Quindi l'ira di Dio è un aspetto del suo amore per l'uomo. Dio ama l'uomo e vuole il bene dell'uomo, per questo non sopporta e non approva il male. Quindi è uno degli aspetti dell'amore di Dio, uno degli aspetti della sua misericordia. Che cos'è che provoca l'ira di Dio? Cioè, di fronte a che cosa Dio si trova così totalmente opposto che non può accettare? E questo, dice l'Apostolo, ogni impietà e ogni ingiustizia degli uomini. Impietà e ingiustizia sono due parole che riassumono un po' tutto il male dell'uomo. Impietà, che cos'è? È il non essere pio. Empio è da colui che non è pio, cioè colui che non vuol riconoscere Dio. Chi non vuol riconoscere Dio come Dio, ecco, questo è l'empio. E ogni sorta di ingiustizia di uomini. Cos'è l'ingiustizia? Il non voler fare la volontà di Dio. L'ingiustizia c'è perché è una conseguenza dell'empietà. Uno che non riconosce Dio, poi chiaro non cerca e non vuole fare la sua volontà. Quindi ogni ingiustizia, ogni disobbedienza a Dio che provoca le sofferenze tra gli uomini e i disordini provengono dall'impietà, dal non volere riconoscere Dio come Dio. L'impietà e l'ingiustizia, questi due atteggiamenti che sono il primo, lo potremmo dire, del cuore, un atteggiamento dell'intelletto di non riconoscere Dio, e l'ingiustizia poi della volontà che non vuol fare la volontà di Dio. Ecco, questi due atteggiamenti soffocano la verità nell'ingiustizia. Soffocano la verità. Che cosa vuol dire? Che cos'è la verità? La verità è il venire alla luce del mistero nascosto nei secoli, diceva oggi San Paolo alla fine della lettera ai Romani. Verità è quello che noi vediamo realmente, le cose come stanno in realtà, no? Si direbbe così. E come stanno in realtà le cose? Le cose stanno in realtà come le vede Dio, come le ha fatte Lui. Quindi la verità è il manifestarsi di Dio, dell'amore di Dio, della paternità di Dio, il manifestarsi della sua bellezza, della sua santità, anche dentro i fatti della nostra vita. C'è chi vede come Dio vede certi fatti della nostra vita, quella è la verità. Vedere in superficie soltanto un fatto, un avvenimento, non è ancora la verità. La verità è quando arriviamo a vederci dentro quell'amore che Dio vi ha nascosto. Ora, l'impietà e l'ingiustizia soffocano la verità, cioè impediscono a Dio di manifestare la sua presenza, di manifestarsi come Dio amore, come Dio padre. Difatti, noi stessi o sentiamo dire da altri, quando ci si trova di fronte a una grossa ingiustizia, a una guerra, a una malvagità, cosa diciamo? Ma perché Dio? Dov'è Dio? Dov'è Dio? Cioè l'ingiustizia, l'impietà nascondono l'amore di Dio, lo soffocano, cioè non gli permettono di manifestarsi. Gli uomini non riescono più a vederlo. Bisogna essere dei gran santi e profeti per poter vedere ancora l'amore di Dio nascosto anche dove c'è, là dove c'è qualche ingiustizia e grossa sofferenza. Ma normalmente l'uomo non riesce a vedere. Quindi questa impietà e ingiustizia, dice l'Apostolo, soffocano la verità nell'ingiustizia. Anche quella stessa verità di Dio che tutti gli uomini che non hanno avuto nessuna evangelizzazione e nessuna istruzione, anche quella verità che essi possono conoscere, perché Dio non si nasconde mai del tutto. Anche ai pagani ha manifestato qualche cosa di sé, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha loro manifestato. Dio non si tiene nascosto, qualcosa lascia vedere. In che modo? Ecco, infatti, e questo è un versetto famoso, il versetto 20, dalla creazione del mondo in poi, quindi fin dall'inizio, le sue perfezioni invisibili, perché Dio nessuno l'ha mai visto, però le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da Lui compiute. Per esempio, la sua eterna potenza e divinità. Può vedere qualcosa di Dio. E qui San Paolo, con questa frase, riassume niente meno che 3 capitoli del libro della Sapienza, uno dei libri, degli ultimi libri dell'Antico Testamento, i capitoli 13, capitolo 13, sì. Ne leggiamo un pezzettino, si potrebbe andare avanti ancora, ma... Ecco, il libro della Sapienza, capitolo 13, dice: davvero stolti per natura tutti gli uomini, che vivevano nell'ignoranza di Dio e dai beni visibili non riconobbero colui che è, dai beni visibili. Non riconobbero l'artefice pur considerandone le opere, ma o il fuoco, o il vento, o l'aria, o la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o i luminari del cielo considerarono come dei, reggitori del mondo, si sono fatti idoli con le cose create. Se stupiti per la loro bellezza li hanno presi per dei, pensino quant'è superiore il loro Signore, che li ha creati lo stesso autore della bellezza. Se sono colpiti dalla loro potenza e attività, pensino da ciò quant'è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si conosce l'autore. Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, perché essi forse si ingannano nella loro ricerca di Dio e nel voler trovarlo. Occupandosi delle sue opere compiono indagini, ma si lasciano sedurre dall'apparenza, perché le cose vedute sono tanto belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se tanto poterono sapere da scrutare l'universo, come mai non ne hanno trovato più presto l'autore? Quindi c'è questo rimprovero. E San Paolo fa proprio il concetto principale di queste parole. Dio stesso ha rivelato le sue perfezioni invisibili attraverso le creature. Quindi addirittura con l'impietà e l'ingiustizia gli uomini soffocano, la verità, cioè questa conoscenza che essi stessi possono avere, e così si trovano al buio completo. Essi dunque sono inescusabili. Lo ripete qui come lo diceva già il libro della Sapienza. San Paolo continua: sono inescusabili, cioè sono peccatori, hanno colpa, non sono senza colpa, non è un'ignoranza che li scusa del tutto, perché pur conoscendo Dio, cosa hanno fatto? Non gli hanno dato gloria, né li hanno reso grazie come a Dio, ma hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, cioè non si sono messi in ascolto di questo Dio che hanno conosciuto, ma hanno dato ascolto ai propri ragionamenti. Hanno disprezzato la conoscenza di Dio che stavano acquisendo, che avevano. E così continua dopo, più giù, al versetto 25, hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna. In questo modo, hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna. Hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore. Perché chi elimina Dio, la conoscenza di Dio che si può avere, non è che resta solo così, ma si mette ad adorare altre cose, le creature, si mette a servizio della materia. Ecco qui il rimprovero di San Paolo fin qui. Effetti dell'ira di Dio, cioè di questa opposizione naturale che Dio ha verso il male. Perciò, ecco, visto che gli uomini non le riconoscono, perciò Dio li ha abbandonati. E questa parola c'è per tre volte, qui al versetto 24, poi al versetto 26, per questo Dio li ha abbandonati, e poi ancora giù al 28, Dio li ha abbandonati. Cosa vuol dire Dio li ha abbandonati? Io credo che vuol dire, potremmo tradurre anche così, Dio li ha lasciati fare. Non lo vogliono ascoltare, Dio li lascia fare, vediamo dove arrivano gli uomini che fanno senza Dio. Cosa sono capaci di fare gli uomini da soli? Ecco le tre disgrazie nelle quali si mettono gli uomini. Primo, li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, sì da disonorare fra di loro i propri corpi. Col primo effetto dell'ira di Dio, l'uomo non sa più cosa farne di se stesso, del proprio corpo. Disordine personale, disordine interiore, disordine nella propria vita. Non c'è più luce, non c'è più ordine nella vita naturale dell'uomo. E la prima manifestazione è l'impurità. Secondo i desideri del loro cuore, si disonorano da se stessi. Secondo effetto, li ha abbandonati a passioni infame. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura, egualmente anche gli uomini. Quindi, secondo è il disordine tra persone. Non c'è più l'ordine della famiglia, della comunità familiare. L'uomo si trova disorientato nei propri rapporti affettivi, nei propri rapporti interpersonali. Li ha abbandonati in balia ad una intelligenza depravata, sì che commettono ciò che è indegno. E qui ci sono poi un elenco di 21 vizi, 21 peccati, 21 modi, con 21, insomma, è un elenco lungo per dire che San Paolo non finisce più. Tanto per dire come tutti i rapporti sociali vengono rovinati, vengono distrutti, non ci si può più fidare di nessuno perché ci sono invidie, cupidigie, malvagità, malizie, maldicenza, frodi, superbia, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, quindi c'è tutto un disordine, non c'è più niente. Gli uomini, quando abbandonano la conoscenza di Dio, si danno all'idolatria e con l'idolatria distruggono tutto, distruggono la propria vita, distruggono la vita familiare e la vita sociale. L'uomo non si può più fidare di nessuno e nemmeno di se stesso. Ecco le conseguenze dell'ira di Dio, cioè di questo fatto che se uno va avanti per la strada contro, al di fuori della conoscenza di Dio, contro la sua volontà, va a finire in questi effetti. Non si manifesta più l'amore del Padre, l'ordine che il Padre ha messo nella creazione, nella vita dell'uomo, non c'è più. L'uomo si trova in questa situazione. Ecco, San Paolo qui con queste due pagine ci vuol far vedere in che situazione si trovano gli uomini. E difatti è veramente questa la situazione in cui gli uomini si trovano quando ignorano Dio, quando non accettano più di fare la sua volontà. Voi andate in territori pagani dove non è mai stato annunciato il Vangelo e queste cose le trovate. Voi andate anche in territori cristiani dove il Vangelo è stato rifiutato e trovate queste cose. Questa è la situazione dell'uomo. Perché San Paolo dice queste cose? Per renderci conto che noi siamo veramente bisognosi della salvezza di Dio. Non c'è nessun uomo che possa dire: caro Dio, non ho bisogno che tu faccia niente perché io sono bravo, io sono in gamba, quindi non ho bisogno della tua salvezza, non ho bisogno del tuo Cristo, non ho bisogno di Gesù. Non c'è nessuno che possa dire così. Quando Dio ha mandato Gesù Cristo, lo ha mandato perché c'è effettivamente bisogno per tutti gli uomini, perché gli uomini si trovano in questa situazione. Questo brano noi lo dobbiamo leggere come è scritto, cioè come continuazione di quello che c'era prima, dove si diceva il Vangelo di Dio, nel Vangelo di Gesù Cristo si manifesta la giustizia di Dio. La giustizia di Dio verso chi? Verso tutti gli uomini. Poi continuando, San Paolo farà vedere come anche gli ebrei, popolo di Dio, hanno bisogno della salvezza. Prima fa vedere come i pagani sono tutti bisognosi, sta scrivendo ai Romani, dove la maggioranza sono pagani. Anche i cristiani erano pagani prima di convertirsi, quindi San Paolo prima i pagani sono proprio fuori dalla grazia di Dio, ma anche i giudei hanno bisogno della salvezza, hanno bisogno di Gesù. E questo lo vedremo la prossima volta con la continuazione di questo brano. Quindi queste parole, questo capitolo che San Paolo esprime, nel quale San Paolo esprime così con quasi con violenza o con crudezza la situazione degli uomini, lo fa perché tutti si rendano disponibili, si rendano conto che hanno bisogno della salvezza e si renda disponibile ad accoglierla, ad accogliere il Vangelo di Gesù Cristo. Quindi non è per scoraggiarci che Paolo parla dell'ira di Dio e di come quest'ira si manifesta. Cioè tutto questo disordine ci mostra come è la situazione dell'uomo senza Dio, com'è la situazione dell'uomo che non accoglie il Vangelo di Gesù. Mentre quando l'uomo comincia a cogliere il Vangelo di Gesù, tutta la vita si trasforma. Tutte queste cose non ci sono più, spariscono. È Lui, è soltanto Dio che può rendere l'uomo giusto. Per poter accogliere il Vangelo di Gesù Cristo, l'uomo deve rendersi conto di aver bisogno della salvezza di Dio, di non essere capace di salvarsi da se stesso. Deve rendersene conto. Altrimenti fa come i farisei e dice: ma noi siamo a posto, non abbiamo bisogno che venga qualcuno a salvarci, perché noi siamo già bravi, noi osserviamo i comandamenti, noi siamo. E così potrebbe esserci tra i pagani anche qualcuno che fantasticando dice: ma noi adoriamo tanti dei, cosa ce ne serve un altro, uno in più. Allora ecco che l'Apostolo mostra in quale situazione malvagia e di disperazione l'uomo si trova, che non riesce a capire nemmeno cosa serve la propria vita e come potrebbero essere i rapporti tra le persone, perché si rendano conto di aver bisogno della salvezza e si aprano così al Vangelo. Quindi anche questa pagina è una pagina che aiuta, perché rendendosi conto del bisogno che abbiamo di essere salvati, ci apriamo alla novità di Dio, alla sorpresa che Lui ci fa attraverso la persona di Gesù Cristo. Quindi, ecco, noi possiamo rileggere un po' questo brano del Vangelo anche con gioia, perché pur riconoscendo che c'è dentro qualcosa anche della nostra vita, qui dentro, però sappiamo quello che Gesù diceva, e lo diceva ai farisei proprio, che il Vangelo è accolto prima addirittura dai pubblicani e dalle prostitute, vi passano avanti nel regno di Dio. Cosa voleva dire? Queste persone che si rendono conto in quale situazione stanno, sono capaci di ricevere con riconoscenza la salvezza di Dio, mentre quelli che credono di essere giusti non ne sentono il bisogno e quindi la rifiutano. Questo è l'ambiente degli uomini nel quale risuona il Vangelo, nel quale noi cristiani siamo chiamati a tenere alta la luce del Vangelo, direbbe San Pietro, mi pare, in una delle sue lettere. Questo è l'ambiente in cui deve risuonare la parola di Dio, non solo come voce, ma come vita vissuta, perché tanti anche di questi pagani moderni possano tornare alla conoscenza di Dio e quindi ad una vita ordinata e sana. Ecco, noi possiamo ancora a questo aggiungere una gioia ancora più grande, perché la volontà buona del Padre risplende ancora di più dentro una tenebra così grande. Gesù viene annunciato come luce che viene nelle tenebre. È proprio vero, le tenebre quali sono? È questa situazione in cui si trovano gli uomini, di rifiuto di Dio e di ingiustizia e quindi di depravazione. Queste sono le tenebre nelle quali risplende la luce del mondo, Gesù che viene. È questa depravazione che farà addirittura morire il Figlio di Dio, che farà morire Gesù, tutti questi disordini e depravazioni e orgoglio e superbia dell'uomo saranno la causa della morte del Figlio, il quale muore proprio per presentare la giustizia di Dio e per offrirla, per rendere giusti questi peccatori, quelli che addirittura lo uccidono. Ecco, possiamo quindi, considerando queste cose, rinnovare anche noi adesso la nostra attesa della venuta del Signore con gioia, con una gioia sempre nuova. Gesù è la luce che viene nelle tenebre e la sua venuta ci mostra il vero volto di Dio, di un Dio che è Padre e che ci vuole attirare a colloquiare con Lui, a dialogare con Lui come un papà. Non come uno di cui si deve aver paura o come uno che non vuole avere a che fare con noi, ma come un padre. Gesù ce lo manifesta così, questo è il Vangelo, la rivelazione del Vangelo. Gesù che ci fa conoscere il Padre e quindi conoscendo il Padre, entrando in dialogo d'amore con Lui, cambia la visuale che noi abbiamo di noi stessi, del nostro corpo, della nostra vita, cambia la visuale che noi abbiamo degli altri, del loro corpo e della loro vita, in modo che entra armonia e rispetto e pace, e così anche in tutta la società. Tutto viene cambiato, trasformato, in modo che diventa tutto manifestazione dell'amore del Padre, che lo si può vedere, lo si può contemplare in una maniera ancora più viva, non solo nella creazione, ma addirittura nel vivere insieme degli uomini, delle famiglie, della società, delle comunità. Sia lodato Gesù Cristo.